State ascoltando SBS Italian.
Permettetemi un'osservazione personale ed emotiva in questo frangente. È il vero insegnamento che ho ricevuto da mio padre. Mio padre era una persona semplice. Quando capì che dal punto di vista professionale non avrei seguito le sue orme, mi disse: fai quello che vuoi nella vita, scegliti il lavoro che vuoi, ma ricordati che io ti guarderò e vorrò essere certo che starai facendo il tuo dovere fino in fondo. E oggi sono più che mai motivato a fare il mio dovere fino in fondo con il vostro aiuto e a proseguire nell'incarico che i milanesi ci hanno democraticamente affidato. Grazie.
Non lascia, anzi raddoppia, Giuseppe Sala, sindaco PD di Milano, che nella giornata di ieri, nell'attesissimo discorso che ha tenuto a Palazzo Marino, sede del Consiglio Comunale Meneghino, ha dichiarato che non intende dimettersi, le sue mani sono pulite e che vuole continuare ad andare avanti. Di questo e di come poi questa questione legata a Milano si è riverberata sulla politica nazionale, accendendo l'eterno fuoco tra politica e magistratura, ma anche per parlare dei primi 1000 giorni del governo Meloni, quota traguardo raggiunto la settimana scorsa, parleremo tra poco con il giornalista Carlo Fusi. Io sono Andrea Pagani e voi siete all'ascolto di un podcast di SBS Italian.
SBS Italian su smartphone, online e alla radio.
E allora, lo abbiamo annunciato prima, buongiorno / buonasera al giornalista Carlo Fusi. Ciao Carlo.
Grazie, buongiorno, buonasera, buongiorno anche a voi.
Allora Carlo, 74 le persone indagate, tra cui l'archistar Stefano Boeri, vari capi d'accusa. Certo è che quando si parla di corruzione, un'indagine che parte da Milano, vecchi spettri riemergono minacciosi. Intanto facciamo ordine su cosa si basa su questa inchiesta e quali sono appunto gli elementi in mano alla magistratura.
Allora, l'inchiesta della magistratura, che come giustamente ha detto te, ormai non solo riguarda il sindaco Sala, ma ben 74 persone, quindi insomma diciamo un'inchiesta a vasto raggio, e che per l'ultima ha avuto anche propaggini riguardanti la campagna elettorale stessa di Sala, sulla quale i magistrati vogliono avere dei chiarimenti, riguarda il modo con il quale si è sviluppata quella che viene chiamata la rigenerazione urbana, di cui era assessore Giancarlo Tancredi, che per il quale i magistrati hanno chiesto di domiciliare, che si è dimesso contemporaneamente alle dichiarazioni di Sala. La rigenerazione urbana, cioè lo sviluppo di Milano per quello che riguarda la costruzione di nuove case, di grattacieli, cioè insomma il modo con il quale la città ha ingrandito i suoi confini, mettendo in questo tutta una serie di concessioni edilizie, di operazioni immobiliari che hanno riguardato le archistar, ma anche amministratori. In questo la magistratura milanese ha visto opacità che sono diventate sempre più forti, appunto da aprire un'inchiesta che ha coinvolto, come stiamo vedendo, le massime autorità amministrative del comune. Sala, come hai detto tu, ha rivendicato la bontà del suo operato e il fatto che non intende dimettersi e intende al contrario continuare per altri 2 anni la sua opera. Ricordiamo che è la seconda mandatura, quindi sono quasi 8 anni di gestione di Milano, perché vuole, ha detto, essere più attento alle necessità dell'edilizia popolare, dei bisogni dei cittadini ed anche di quello che riguarda, diciamo, l'equilibrio dello sviluppo urbanistico della città. C'è però un particolare molto importante, che in realtà non è solo un particolare, ma è un elemento strutturale sul quale pure i magistrati vogliono capire di che si tratta, se ci sono reati, e riguarda, cioè, la vendita dello stadio di San Siro, progetto fortemente caldeggiato da Sala e dalla sua amministrazione, che doveva concludersi proprio in questi giorni con il via libera all'autorizzazione alla vendita, e che invece, anche su richiesta del PD, del Partito Democratico, è slittata a settembre. Questo fa capire che la posizione di Sala certamente rimane solida, ma è condizionata da quelle che sono le indicazioni del partito di maggioranza del Consiglio, e che quindi di cui Sala dovrà tener conto. C'è stato qualche giorno fa un incontro, una telefonata tra Sala e Schlein, dopo qualche titubanza Schlein ha appoggiato il sindaco, ma insomma la situazione continua ad essere piuttosto sotto osservazione e soprattutto in attesa che i magistrati possano meglio definire le loro accuse e eventualmente chiarire anche chi ha fatto cose sbagliate.
E come hai già annunciato tu, Carlo, quest'inchiesta, il rumore di quest'inchiesta ha valicato i confini della Lombardia, è arrivata ovviamente fino a Roma, diventando un caso politico nazionale. Addirittura la premier Giorgia Meloni, intervenuta la scorsa settimana al TG1, ascolteremo tra poco un suo estratto relativamente ai 1000 giorni del governo da lei presieduto e comandato, è anche intervenuta sul caso Sala, esprimendo un concetto, se vogliamo, un po' fuori dal coro, ovvero non ha chiesto le dimissioni di un rivale politico comunque, anzi messo la palla sul campo del sindaco di Milano dicendo è una decisione che spetta a lui, se intende continuare, se ha la forza per farlo, deve farlo, io non cambio la mia idea a seconda del colore politico. Ecco Carlo, partiamo da qui per fare luce su come questa inchiesta si è poi ripercossa tra i palazzi romani e come invece si è riverberata sull'eterno duello tra politica e magistratura.
E infatti è proprio questo il punto, l'eterno duello, hai fatto bene, è una definizione azzeccata, perché naturalmente le vicende che riguardano la giunta comunale di Milano ha riacceso il dibattito sui rapporti tra politica e giustizia, su come deve comportarsi la politica per non incappare naturalmente nei reati e nelle maglie della magistratura, e di come però la magistratura deve lasciare la capacità decisionale alla politica senza interferire su quelli che possono essere le discrezionalità della politica nella gestione degli affari di una città. Un tema spinosissimo che va avanti da più di 30 anni, che naturalmente questa vicenda ha riacceso e che però stavolta ha mischiato un po' le acque, perché il riferimento che hai fatto tu alla Presidente del Consiglio è un riferimento davvero importante, perché Meloni ha detto non va bene dimettersi per un avviso di garanzia, cosa che per molti anni è stata cavalcata dal fronte giustizialista, chiamiamolo così per intenderci, che peraltro annoverava anche la destra post Missina e oggi vede in prima fila i 5 Stelle, peraltro alleati del PD. E dunque il fatto che ci sia stato un sussulto garantista da parte della Presidente del Consiglio ha in qualche maniera un po' tagliato le unghie alla opposizione del Comune di Milano, dove appunto il centrodestra è opposizione. La Lega ha cercato di chiedere, è intervenuta per chiedere le dimissioni anche da parte di Fratelli d'Italia. In Consiglio Comunale ci sono state parole dure, e però naturalmente questa presa di posizione della Meloni in qualche maniera segna uno spartiacque, un discrimine. Dall'altra parte, nel settore del centro-sinistra, il PD, ripeto, con qualche titubanza, la Schlein è intervenuta solo diverse ore dopo che era uscita la notizia della messa in stato d'accusa, dell'indagine nei confronti di Sala, che peraltro in Consiglio Comunale ha lamentato il fatto di aver saputo di queste indagini dai giornali, dai giornalisti, e non da un atto ufficiale della Procura, e anche questo è un elemento di scontro tra politica e magistratura. Dicevo, la Schlein poi ha sostenuto e sostiene l'intenzione di Sala di andare avanti, di non dimettersi, però ci sono i 5 Stelle che invece chiedono le dimissioni di Sala. 5 Stelle che anche qui non fanno la voce grossa, o perlomeno non così grossa come ci si poteva aspettare, perché è in corso una trattativa molto delicata a proposito delle prossime elezioni regionali che riguarderanno 7 regioni, tra cui alcune importantissime come il Veneto e la Campania, e in Campania c'è una trattativa per sostituire il Presidente De Luca con un esponente dei 5 Stelle, cioè Fico. Quindi insomma diciamo che mentre alcuni hanno visto in questa inchiesta di Milano quasi la ripetizione di Tangentopoli, e quindi con tutto quello comportò, e fu un vero terremoto perché rase al suolo sostanzialmente i partiti della Prima Repubblica, stavolta c'è un atteggiamento più prudente e anche solcato da contraddizioni che riguardano sia lo schieramento di centrodestra sia quello di centrosinistra. Il che non significa che lo scontro politica-magistratura si conclude o si attenua, anzi, e poi la riforma della separazione delle carriere che sta portando avanti il centrodestra, riacutizza lo scontro con l'Associazione Nazionale Magistrati, però certamente il clima è diverso e anche gli atteggiamenti dei partiti sono diversi.
Io intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi, con cui stiamo facendo il punto sulle ultime notizie provenienti dalla politica in Italia a chiusa della questione Sala. Carlo, tra l'altro, hai nominato Tangentopoli e una delle frasi pronunciate da Sala durante il suo discorso è stata proprio: le mie mani sono pulite, come a scongiurare il rischio di un'altra Tangentopoli. Avevo detto all'inizio che avremmo anche parlato di un altro importante evento nella politica italiana. Nella settimana scorsa il governo, l'esecutivo presieduto da Giorgia Meloni, ha raggiunto il traguardo dei 1000 giorni di vita, traguardo non proprio comune a tutti gli altri esecutivi. Per quanto riguarda i governi dal dopoguerra oggi, a superare questa quota 1000 sono stati in pochissimi traguardi. Due governi Berlusconi, uno sopra i 1400, il Berlusconi 2 in carica dal 2001 al 2015, ha superato i 1400 giorni. Il Berlusconi 4 dal maggio del 2008 al novembre del 2011 ha sfiorato i 1300. Al terzo posto c'è il primo governo Craxi con poco più di 1000 giorni, quindi nel mirino di Giorgia Meloni, 1093 giorni, e al quarto posto c'è il governo Renzi dal 2014 al 2016 con 1024 giorni, quindi si tratta veramente di una questione di pochi giorni per il governo Meloni per raggiungerlo. Documento sul sito del governo con tutti i traguardi raggiunti, dalla sicurezza all'immigrazione ai posti di lavoro, e anche intervento video della Premier che è intervenuta la scorsa settimana al TG1, nello stesso intervento in cui poi aveva anche parlato del caso Sala, ha parlato degli obiettivi raggiunti dal suo governo, ma anche delle sfide che caratterizzeranno il futuro di questo esecutivo. Su tutte, una delle più importanti, delle più sentite specialmente dalla sua parte politica, quella sulle politiche migratorie. Ascoltiamo un piccolo estratto al riguardo, Carlo.
Beh, mi do l'obiettivo di continuare a far scendere i numeri degli immigrati illegali che arrivano in Italia. Mi do l'obiettivo di continuare a rivoluzionare l'approccio dell'Unione Europea alla materia migratoria. Non si parla più oggi di come redistribuire gli immigrati illegali, si parla di come difendere i confini esterni, e grazie all'Italia che accade. Dopodiché continuo a ragionare di soluzioni innovative, nonostante l'opposizione di una parte politicizzata della magistratura, della sinistra immigrazionista. Gli italiani ci hanno chiesto di governare l'immigrazione e non lasceremo che ci venga impedito.
Queste sono le parole di Giorgia Meloni e delle sue idee innovative in quanto a politiche migratorie. Ti chiedo di iniziare, Carlo, dicendo ai nostri ascoltatori quali sono stati, ecco, i punti principali, i punti salienti di questi primi 1000 giorni di governo Meloni.
Lo faccio subito con piacere, però non posso non cogliere il riferimento che giustamente hai fatto tu, le parole di Sala: le mie mani sono pulite. E questo, per chi come me da decenni segue le vicende politiche italiane, ricorda quello che disse Arnaldo Forlani, ex presidente del Consiglio, nonché segretario della Democrazia Cristiana, nel congresso del 1969, andò al palco a dire: queste mani sono pulite. Questa testimonianza che il discorso sulla corruzione in Italia, insomma, diciamo, non è precisamente una novità. Allora, veniamo invece alla Meloni. Diciamo che in soldoni, due sono, cioè, la Meloni ha centrato l'elogio dei 1000 giorni di governo, che sono un traguardo molto importante, visto come siamo stati abituati a vedere governi che si avvicendavano e crisi di governo quasi ogni anno, almeno nel recente passato. Invece la Meloni si avvia, se durerà tutta la legislatura, ad essere il governo più longevo della storia politica italiana. Beh, dicevo, il focus dell'azione di governo che la Meloni ha inteso elogiare riguarda la politica economica sostanzialmente, con due traguardi fondamentali, e cioè l'aumento dell'occupazione. Siamo a livelli record, che è passata dal 60,5% nell'ottobre del 22, quando appunto la Meloni entrò a Palazzo Chigi, è arrivata al 63% di oggi. E notizia straordinaria, per come siamo stati abituati a concepirla, il crollo dello spread del differenziale, cioè tra i titoli di Stato tedeschi e quelli italiani, che pensate che era di 223 punti di differenza quando la Meloni è diventata Presidente del Consiglio, l'altro ieri era sceso a 89. Questa testimonianza della solidità della struttura economica italiana e del fatto che i mercati premiano questa solidità. Accanto a questo c'è anche il capitolo che riguarda pure l'immigrazione, della politica estera del governo, perché Giorgia Meloni, pur avendo avuto un'esperienza da ministro della gioventù in un governo di Berlusconi, però insomma, diciamo, senza esperienze di presidente del Consiglio, riesce a barcamenarsi, a trovare un raccordo, una sua posizione originale sui dossier più caldi di geopolitica mondiale, volendo salvaguardare il rapporto con l'amministrazione Trump, cosa che ha fatto, e dall'altra parte però non perdendo il contatto con l'Unione Europea, con i paesi dell'Unione Europea, e anche su terreni molto delicati come appunto quello dell'immigrazione ha ricevuto gli elogi di Starmer, che è il primo ministro laburista peraltro, per come l'Italia sta gestendo questi dossier. Quindi da un lato la politica economica con successi innegabili, dall'altro la politica estera, che è poi la politica di adesso, perché insomma, diciamo, i settori esteri sono quelli più importanti, sulla quale insomma la Meloni dimostra una capacità di intervento e di manovra non indifferente. Dall'altra parte, perché ogni medaglia ha il suo rovescio, c'è però il fronte interno. Su questo le note sono meno liete, perché delle riforme, delle grandi riforme che il centrodestra aveva promesso di fare in questa legislatura, in pratica due sono evaporate: l'autonomia differenziata, cara alla Lega, è stata bucherellata dalla Corte Costituzionale, quindi sta su un binario morto, come sullo stesso binario morto sostanzialmente sta il premierato, che doveva essere la madre di tutte le riforme e che invece poi forse partorirà solamente una nuova legge elettorale sull'esempio di quella che già è in atto per le regioni. Invece sul fronte della giustizia è vero che il governo sta mantenendo le promesse, cioè la separazione delle carriere tra pubblici ministeri, cioè tra magistrati che fanno le indagini e giudici magistrati che appunto giudicano nei processi, questo sta andando avanti, però insomma diciamo ecco è uno su tre se vogliamo metterla in queste, sotto questo profilo. Quindi su questo fronte, considerato anche il fatto che la maggioranza dimostra fibrillazioni continue tra la Lega e Meloni, tra Forza Italia e Salvini, su quasi tutti i dossier, beh, insomma, qui le note sono meno liete. E questo è un po' il bilancio, con molti dati positivi e qualche elemento di preoccupazione che potrebbe trovare sfogo proprio nelle prossime elezioni regionali, perché se per caso il centro-sinistra dovesse ottenere quasi un bottino pieno, 5 regioni a favore e solo una persa, beh insomma diciamo allora le preoccupazioni e le inquietudini del centrodestra diventerebbero molto più corpose.
E chiudiamo, Carlo, sempre partendo sempre da Giorgia Meloni, perché nella settimana scorsa c'è stato relativamente quasi totalmente argomento al conflitto tra Israele e Hamas, c'è stato un gravissimo incidente, un errore secondo le forze armate israeliane, ovvero la chiesa della Sacra Famiglia di Gaza è stata colpita da un raid israeliano causando la morte di 10 persone e il ferimento di più di 20 persone. Giorgia Meloni ha definito inaccettabile questo evento, anche la comunità internazionale ha detto la sua, tra cui il pontefice Leone XIV. Cosa ha detto il Papa, Carlo?
Ha detto le stesse cose che ha detto la Meloni, nel senso che ha, con parole particolarmente dure, ha detto che questi episodi sono intollerabili, che non si possono accettare, che bisogna mettere fine alla guerra in tutti i modi possibili, subito, senza aspettare, insomma, senza fare, facendo quindi pressioni molto forti su Netanyahu, che peraltro ha telefonato, scusandosi per l'errore, come giustamente l'hai definito tu, almeno nella versione ufficiale dell'IDF, l'errore compiuto, e però insomma la veemenza con la quale il Papa si è ha condannato questo gesto, beh insomma diciamo che non ha precedenti perlomeno in questa prima fase del papato, e quindi insomma questo atteggiamento è un atteggiamento che dimostra come l'intento della comunità internazionale di mettere un freno alle iniziative di Netanyahu e in particolare per quello che riguarda la situazione catastrofica che interroga tutte le coscienze del mondo di Gaza, beh, insomma, diciamo, stavolta forse può essere che qualcosa davvero possa cambiare anche sotto il profilo dei rapporti tra Trump e Netanyahu, perché pure Trump ha espresso considerazioni molto dure nei confronti del primo ministro israeliano.
E torneremo sicuramente a parlarne nei prossimi giorni. Nel frattempo, Carlo, grazie e buonasera.
Grazie a voi, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.